È veramente straordinario vedere, sentire le voci dal vivo, vero? Saluto a tutti voi ben collegati, fratelli e sorelle, benvenuti, anche se siete lontani, vi sentiamo estremamente vicini spiritualmente. Quindi benvenuti a voi tutti. Allora, qual è il sermone di oggi? Il titolo di questo sermone è Signore, fammi dimorare nella tua casa. Questo era un richiamo, una preghiera che il re Davide faceva spesso e lo troviamo nei suoi salmi. Naturalmente il re Davide era uno che era provato in mille modi, ma oltre a essere provato da Dio, veniva anche tentato dal diavolo, come per esempio quando vide quella bellissima donna, Betsabea, che se ne innamorò pazzamente e arrivò al punto di far morire anche il marito di questa donna, pur di averla. E quindi ognuno di noi oggi, anche in quest'era, è sempre stato così, ognuno di noi è provato da Dio ed è tentato dal diavolo. Naturalmente Dio ci prova per affinare il nostro carattere, mentre Dio lo permette che il diavolo ci tenta, pur sapendo che il diavolo ci tenta con uno scopo ben diverso, che è quello di distruggere, di distruggerci. E Dio però è capace, se noi restiamo vicino a Lui, di trasformare queste tentazioni in grandi vittorie. Naturalmente se restiamo legati a Dio e se continuiamo a pregare Dio. E quindi noi dobbiamo stare attenti a che cosa? Alle tentazioni. Stiamo tenendo traccia di questi virus, delle tentazioni? Perché le prove le sappiamo, che quando tutto ciò che avviene, noi se siamo vicini a Dio, li interpretiamo come delle prove. Ma tante volte il nostro errore sta nel fatto che l'errore è questo, che la prova è come una medaglia a due facce. Da questo lato è una prova, ma da quest'altro lato è una tentazione. Difatti, perché le tentazioni possono causarci gravi danni spirituali? Perché nonostante il battesimo abbiamo così tante tentazioni, le abbiamo le tentazioni, e se neghiamo di avere le tentazioni, tante volte perché non le riconosciamo come tali. E questo è grave, perché siamo sprovveduti, non perché siamo cattivi, ma siamo sprovveduti. Le tentazioni possono essere paragonate a dei detriti o a delle spazzature che fluttua nello spazio. Sapete, oggi gli scienziati sono molto preoccupati, quelli spaziali, quelli che mandano i satelliti nello spazio, perché dicono non c'è più sicurezza nello spazio circostante alla Terra, perché in qualsiasi momento uno dei nostri satelliti, in particolare la stazione internazionale, è stata addirittura colpita e danneggiata in una delle sue ali, causando problematiche. E se fosse stata colpita da uno di questi detriti spaziali che circolano intorno al pianeta, magari fosse stata colpita nella parte più centrale, oggi noi non saremmo qui, perché non ci sarebbe nessuna internet e non ci sarebbe più nessuna teleconferenza. Quindi è molto importante. Basterebbe, questi detriti dicono, che sono avvolti anche di un solo millimetro grandi, ma ad una velocità di oltre 25.000 chilometri, questi detriti sono capaci di perforare anche pareti spesse. Ora, così è il virus della tentazione. Noi costruiamo la nostra vita nella fede, abbiamo le famiglie, abbiamo i nostri coniugi, amiamo i nostri figli, ma a volte basta una piccola percentuale di tentazione che ci fa cadere, praticamente quella spazzatura, quel detrito che perfora l'anima, che brucia un po' il nostro cervello. Quale tentazione o spazzatura sta intasando o a volte intasa la nostra mente? può essere la gola, può essere l'acidia. Quante volte vediamo queste cose come tentazioni? Può essere l'invidia? Il rancore? La vanità? Può essere il pettegolezzo? Anche il pettegolezzo è una tentazione. Mamma mia, io ho saputo una cosa, non vedo l'ora di dirglielo, non mi so trattenere la bocca. Oppure può essere la superbia. La superbia è una grande tentazione dove molti di noi cadiamo facilmente quando veniamo toccati in prima persona. Oppure può essere la prepotenza. Beh, quello io, a quello gliela faccio pagare. L'odio. La tentazione è anche in forma di indifferenza. Cioè, beh, io ce l'ho con quello o con quella e io gli sono, le sono indifferente. Oppure la tentazione è l'irascibilità, oppure la cupidigia, oppure l'avarizia, oppure la lussuria, il sesso per esempio. Oppure la tentazione di gettare la spugna e mandare tutto alla malora, ogni rapporto con Dio, con la Chiesa, solo perché si ha la falsa impressione che il fratello, la sorella o il ministro non ti vuole più bene. Oscar Wilde, un famosissimo scrittore, poeta e romanziere, una volta disse che l'unico modo per liberarsi della tentazione è cedervi. È cedervi. Evidentemente non aveva mai letto la Sacra Bibbia, o se l'aveva letta non la credeva come parola di Dio, in quanto Oscar Wilde, di lui, l'Apostolo Pietro, di lui e di quelli come lui, l'Apostolo Pietro ha scritto: promettono libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. E Oscar Wilde era uno di questi, ma il mondo intero è pieno di questi intellettuali. Quindi queste sono due visioni di vita completamente opposte. Ma quella di Oscar Wilde purtroppo è quella predominante e più diffusa nel mondo. Perché il popolo di Dio è una fortissima minoranza. D'altronde Gesù lo chiama un piccolo gregge, non a caso. L'idea che le tentazioni sono paragonabili a dei detriti e che fluttuano proprio nella nostra mente mi è venuta quando leggevo un articolo proprio su un settimanale che proprio mostrava che c'è proprio una spaventosa quantità di detriti che girano attorno allo spazio e mi è venuta questa analogia. Che anche nella nostra testa girano detriti che potrebbero essere ovviamente tentazioni, virus, che sono in realtà che fanno leva a dei sentimenti che poi ci conducono a determinate azioni. E così, mentre leggevo questa storia, ho riflettuto che a volte anche all'interno delle nostre menti possono orbitare dei rifiuti, questi detriti, chiamiamoli così, naturalmente di natura spirituale, cioè tentazioni, pensieri sbagliati, che possono intasare o intossicare il nostro spirito. In tal caso faremmo meglio a tener traccia, così come teniamo traccia e compriamo degli antivirus per i computer, dovremmo noi avere l'antivirus spirituale di queste tentazioni, perché più li ignoriamo, più si accumulano dentro di noi e possono finire per danneggiare, frenare o compromettere del tutto il processo della nostra conversione spirituale, nonostante il nostro battesimo. E la Bibbia parla molto della necessità di tenere traccia di questi detriti o di queste tentazioni. Per esempio in Matteo 26, 41, Gesù dice: vegliate, vegliate, affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. quante volte l'abbiamo sentito dire e quante volte l'abbiamo detto. Proprio così, lo spirito è davvero pronto e la carne è davvero debole. Dobbiamo stare attenti a questi detriti quando avvertiamo che si avvicinano. Ma non possiamo avvertirli se non preghiamo. Quando smettiamo di pregare e di avere comunione con Dio, noi non avvertiamo questi detriti. Questo sabato, per questo motivo, per questo preciso motivo, ho intitolato il sermone di questo sabato: Signore, fammi dimorare nella tua casa. Signore, fammi dimorare nella tua casa. Perché dimorare nella casa di Dio è estremamente importante per avere una vera e propria o una completa conversione. Ora vedremo come. Apriamo nel Salmo 27, versetto 4, queste sono parole di Re Davide, che aveva lo Spirito Santo, anche se a volte si comportò birichino, tra virgolette. E lui dice: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e per ammirare il suo Tempio. Ovviamente, quando Davide scrisse questo, non esisteva alcun Tempio. Il suo Tempio lui desiderava costruirlo. Dio non glielo permise perché aveva versato molto sangue. Glielo permise al figlio Salomone. Ma quando lui diceva: oh, come io ammiro il suo Tempio, a che cosa si riferiva? Si riferiva al popolo suo e il Tempio di Dio. E lui amava, ammirava questa creazione. Quindi la conversione avviene se dimoriamo nella casa dell'Eterno. E Gesù ha detto: io edificherò la mia casa, la mia chiesa, che non è un tempio fatto di pietre, riferendosi ai suoi fedeli, ai chiamati, e nessuno la potrà mai distruggere. E chi cercherà di distruggere la chiesa, alla fine risulterà distrutto da Dio. Quindi quella che insegna, quando parlo di chiesa, è quella che insegna e pratica il vero amore, l'osservanza dei comandamenti di Dio, come è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 5, versetto 3, per i vostri appunti. Prima, vedete, abitavamo nel mondo, è vero? Che è la casa di chi è la casa? Il mondo è la casa del diavolo. E quindi il mondo è pieno di peccati a cui fummo venduti dai nostri progenitori Adamo ed Eva. Fin dall'inizio, fin dal principio, fummo venduti dai nostri progenitori. Ma ora Dio ci ha riscattati dal diavolo e ci ha comprati col prezioso sangue di suo figlio. E quindi vogliamo dimorare nella casa dell'Eterno, non è vero? E per questo siamo qui. Quando lui diceva: io vorrei stare nella tua casa per tutta la mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno, non si riferiva a una visione morfologica, cioè a una persona, ma alla bellezza dell'Eterno in quanto il suo senso di giustizia, il suo senso d'amore, il suo carattere. Perché nessuno ha mai visto Dio, nemmeno Davide. Quindi sappiamo che la casa dell'Eterno è la sua Chiesa, quella vera, il corpo di Cristo, al di fuori del quale non potrà mai esserci una vera e completa conversione spirituale. Perché è importante la conversione spirituale? Perché molti sono battezzati, magari in modo sbagliato, magari hanno un ravvedimento parziale di quel poco che conoscevano, ma non avevano una piena conoscenza di che cosa è il peccato. Quindi sono molto sinceri, ma perché dopo tanti anni di frequentare una chiesa e tanti telefonano e mi piangono, piangono perché io non riesco a cambiare il mio carattere, perché sono sempre e mi ritrovo a fare i peccati che facevo anche prima del mio battesimo. Perché non c'è, la risposta è questa, perché non c'è la conversione. Conversione significa cambiamento. Praticamente c'è un inizio di un cammino, ma non si è arrivati a una destinazione importante, a una pietra miliare della nostra salvezza che si chiama conversione. Perfino l'Apostolo Paolo sentì questo bisogno di conversione, per dimorare nella casa spirituale dell'Eterno, e scrisse che diversamente egli avrebbe corso in vano. Questa fu un ulteriore passo di conversione dell'Apostolo Paolo, di coinvolgersi nell'opera di Dio, di coinvolgersi nella casa di Dio, di dimorare nella casa di Dio. E questo è scritto in Galati 2, versetto 2, per i vostri appunti. Leggetele queste scritture poi, con calma. Perciò questo sabato, dopo la meravigliosa esperienza dei recenti battesimi, desidero approfondire il tema della conversione per incoraggiare sia i nuovi fratelli sul fatto che non devono stupirsi della fornace accesa in mezzo a loro per essere provati, perché l'Apostolo Giovanni Battista, dovrei dire, disse: io vi battezzo in acqua, ma chi verrà dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo, ma anche con il fuoco. Ecco, la fornace accesa sono le prove. A volte la fornace viene da Dio per affinare il nostro carattere. Altre volte la fornace viene dal diavolo in forma di tentazioni per distruggerci, per farci cadere. Parlare di conversione può solo aiutare tutti noi, fratelli e sorelle, anche se molti di noi siamo dei veterani, da lungo tempo battezzati, ma anche può aiutare anche quelli che fra voi state maturando la decisione di farvi battezzare. Il 25 luglio, lo scorso 25 luglio, abbiamo avuto la grande benedizione che Dio ha aggiunto alla sua Chiesa 8 nuovi fratelli e sorelle. Quindi, che cos'è la conversione cristiana? Cerchiamo di approfondire rispetto al mio primo sermone sulla conversione. Vediamo che il battesimo non è un punto di arrivo, ma è solo un punto di partenza. Molti si battezzano e quel battesimo se lo portano in casa come un trofeo: ho finito e mi sono salvato. Non è vero. Secondo, ho spiegato la volta scorsa che l'obiettivo del battesimo è la conversione totale, prima della mente e poi del corpo. Ho spiegato che la conversione è un processo di apprendimento che deve durare tutta la vita e che la conversione è iniziata da Dio con l'illuminazione e la collaborazione dell'uomo. È un'opera di collaborazione. La inizia Dio, ma Lui si aspetta la nostra libera scelta di collaborare con Lui. Ho spiegato che la conversione è una corsa ad ostacoli. E Dio le permette, li permette questi ostacoli, superabili con l'aiuto dello Spirito di Dio. E infine la conversione, sappiamo tutti, dovremmo sapere tutti, che sarà completata da Dio mediante la risurrezione dell'ultimo giorno. Dio è l'iniziatore, è colui che completerà l'opera, ma Lui vuole vedere in noi la nostra collaborazione. Per l'uomo carnale, tuttavia, ci siamo accorti, perché noi siamo ancora carnali in parte, per l'uomo carnale la conversione è un'impresa impossibile. In Romani 8:7, una scrittura che molti di voi conoscete bene, Romani 8:7, per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, e dice neppure può esserlo. Neppure può esserlo. Quindi la carne da sé non può decidere di sottomettersi alla legge di Dio. Occorre qualcosa dall'esterno, che avvenga qualcosa dall'esterno. Per l'uomo carnale è impossibile salvarsi da sé per diversi fattori. Siamo legati alle nostre debolezze e ai nostri desideri disordinati fin dalla nascita. Le fonti che ci influenzano possono essere debolezze e imperfezioni ereditarie, possono essere la cultura della famiglia, la cultura della società, gli istinti carnali, i cinque sensi che ci dominano, le fantasie e i ragionamenti umani, un mix di qualità cattive e buone che vanificano però le qualità buone di ciascuno di noi. Noi siamo l'albero della conoscenza del bene e del male vivente. Da quando Adamo ed Eva hanno preso quel frutto, noi siamo un miscuglio di bene e di male. Praticamente possiamo arrivare alle vette di Dio come possiamo andare nelle più profondità di Satana. Abbiamo questa opzione. Non dobbiamo dimenticare, difatti, l'influenza di Satana nelle nostre menti e non dobbiamo dimenticare le religioni del mondo, che possono anche essere le politiche del mondo, che sono ingannate da Satana. È da notare che c'è un'immensa differenza tra la via del vero Dio e le religioni e le filosofie del mondo. Queste non vi chiedono alcuna reale conversione interiore. Forse abbiamo visto dai governi umani, dall'America alla Russia, Europa, Italia, abbiamo visto qualche governante che ci chiede un cambiamento interiore. Non l'abbiamo visto. Tutti si preoccupano di mantenere il denaro nelle vette più alte, di tutelare l'economia, di tutelare tutto, ma nessuno si preoccupa dello spirito degli esseri umani. Offrono due alternative in estrema opposizione fra di loro. In un estremo ci sono quelli che vi offrono come raggiungere l'autostima, l'autorealizzazione mediante l'appagamento dei sensi e l'autoconvincimento che l'essere umano possiede già qualità divine, da stimolare a far uscire, a farlo uscire da se stesso. La chiamano la New Age, ma in realtà hanno preso spunto dall'epicureismo. Epicureismo, la New Age, non è altro qualcosa che viene, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che è la dottrina del filosofo greco Epicuro a cavallo del III secolo avanti Cristo, il quale insegnava il diniego e il rigetto di tutte le cose cui noi siamo chiamati invece a credere, cioè l'esistenza del peccato. Noi crediamo nell'esistenza del peccato, il senso di colpa, la necessità del ravvedimento e della conversione, la morte come nostra nemica da sconfiggere. Ecco, l'epicureismo nega tutto questo. E quelli della New Age, anche se in forma più moderna, con nomenclatura e espressione più moderne, credono nell'immortalità dell'anima e soprattutto nell'appagamento dei piaceri in generale, perché tu sei già un Dio, dicono, al di sopra di queste leggi. Difatti, per mangiare, per fare sesso, per andare agli stadi ed esultare e mettere a rischio anche la propria salute ed essere conteggiati, non ci pensano. Ma un po' di riguardo verso il proprio spirito manco per la capa gli passa. Quindi, anzi, il legislatore, ti dicono, sei tu. Tu puoi decidere ciò che è bene o male per te. Non Dio. Questa filosofia è la più diffusa al mondo, anche nel ricco Occidente. Quindi, ma cosa dice Dio attraverso Timoteo, attraverso Paolo, quando scrisse al suo neo ministro Timoteo, che prima era un allievo, poi era stato ordinato ministro? Paolo gli scrive nella sua prima lettera a Timoteo, capitolo 5, versetto 6, dice che chi si dà i piaceri, benché viva, è una persona morta. Chi si dà i piaceri, sebbene è una persona viva, se crede di essere, è già una persona morta. Ecco perché Gesù diceva spesso, lascia che i morti seppelliscano i morti. Nell'estremo opposto cosa troviamo? Nell'essetto opposto troviamo gli ascetici. Gli ascetici, comunità di persone che per non affrontare i problemi della vita si isolano dalla società, rinchiudendosi per tutta la vita in eremi e monasteri, o perfino andando a vivere isolati sulle vette più alte del mondo, l'Himalaya oppure chissà dove, nei monti nel Tibet. L'asceticismo richiede uno sforzo e un'attenzione di tutte le energie fisiche e psichiche della persona. Lo fanno, dicono, per purificarsi, per cercare di migliorare se stessi e di arrivare a Dio. Cioè gli sforzi umani per arrivare a Dio. Questi ultimi ovviamente non sono come gli epicurei. Perlomeno questi qua si sforzano, fanno solo l'errore, il grave errore di pensare che con i nostri sforzi possiamo arrivare a Dio. Senza però entrare in quei binari, in quel pedagogo che si chiama la legge di Dio, perché noi possiamo arrivare a Dio solo attraverso la legge di Dio, che ci fa vedere quanto siamo sporchi e quanto siamo lontani da Dio. E quindi provoca il nostro ravvedimento, l'inizio della conversione. Senza ravvedimento la conversione non può nemmeno essere concepita. E qui sta il problema. L'uomo non ha il potere di purificarsi da sé né di arrivare a Dio se non chiede l'intervento di Dio, se non è Dio a intervenire nella vita della persona. In Giovanni 6,44 c'è scritto: nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. Quindi, ma io lo risusciterò nell'ultimo giorno, quindi è una responsabilità di Dio se il mondo è lasciato sotto il dominio di Satana. Ma è lasciato sotto il dominio di Satana temporaneamente. Perché nell'ultimo giorno io risusciterò tutti, dice, e darò a tutti la verità. Aprirò a tutti gli occhi, farò cadere le scaglie dagli occhi a tutti. E quanto dovrebbe farci apprezzare questa preziosa grazia di cui Dio ci ha fatto oggetto, chiamandoci prima degli altri, essendo primi frutti, essendo pionieri di questo suo piano, nel rivolgerci alla sua santa chiamata nell'era presente e nell'averci chiamati a dimorare nella sua casa. Una casa che è destinata ad essere eterna. Non è l'abito che ci rende santi. Le religioni e le filosofie dell'uomo non richiedono alcun ravvedimento dei peccati e nemmeno hanno il potere di realizzare alcuna vera conversione, cambiamento interiore. Soltanto il nostro Creatore, soltanto Lui può darci il potere di gestire nel modo giusto i nostri pensieri e i nostri comportamenti e di resistere alle tentazioni, di sconfiggerli, queste tentazioni che ci bombardano. Quindi il processo della conversione, del cambiamento, del carattere e poi del corpo, è un processo miracoloso che richiede l'intervento diretto e attivo di Dio. Ma non avviene se noi non abbiamo comunione con Dio, attraverso lo studio della sua parola e attraverso la costante preghiera. In primo luogo egli ci chiama, sappiamo il processo, ma chi? Non tutti lo sanno. In primo luogo egli ci chiama, ci apre la mente, ci apre le nostre menti affinché riconosciamo il nostro misero stato e desideriamo di comprendere la sua parola. Poi è Dio stesso che inizia a dare un altro corso alle nostre vite, la realizzazione della nostra conversione. Se però rispondiamo con un ravvedimento sincero alla sua santa chiamata e se cooperiamo con Lui. Sapete, qualcuno dice, ma io come faccio a sapere che Dio mi ha aperto la mente? Ecco, Dio ti apre la mente, tu lo sai, quando guardandoti dentro e quando guardi il mondo, hai una sensazione di nausea, nausea a livello anche fisico, non solo mentale. Tu hai ribrezzo di te, hai ribrezzo del mondo, io dico, e non ti riconosci più parte di questo mondo. Vuoi vivere in un mondo diverso. Quindi il ravvedimento è riconoscere i nostri peccati, di non avere sempre violato, non conosciuto e violato la legge di Dio, e desiderare di invertire di 180 gradi il nostro modo di vivere. Ma secondo la conversione, che cos'è? Il vero pentimento non è solo pentirsi dei nostri peccati, ma è anche pentirsi di ciò che siamo, noi. Noi siamo un ammasso di carne che ha dominato fin dalla nostra nascita la nostra mente. E abbiamo sempre servito il nostro corpo, abbiamo sempre servito la nostra carnalità. Adesso Dio vuole ribaltare il tutto. È la nostra mente che deve dominare gli impulsi e gli istinti del nostro corpo. Quindi, la conversione che cos'è esattamente? Prima di dire cos'è esattamente, ancora in maniera più dettagliata, vediamo quello che non è la conversione. Il termine conversione di solito è usato in riferimento all'accettazione di un sistema o di una credenza religiosa, politica. Ecco, io mi sono convertito al comunismo, al nazismo o alla democrazia, eccetera. Ma nella Bibbia il termine conversione implica molto di più, implica il cambiamento del proprio carattere e una trasformazione a immagine del carattere di Dio, del carattere di Gesù Cristo. E questo cambiamento, e questo potete prendere degli appunti, avviene, fratelli e sorelle, in tre fasi. Questo cambiamento avviene in tre fasi. Siamo stati chiamati, ci siamo ravveduti, vogliamo vivere la vita di Dio, ci siamo fatti battezzare, ma siamo fermi in mezzo al guado, non c'è nessun cambiamento nella nostra vita. Beh, iniziamo il nostro cambiamento e avviene in tre fasi questo cambiamento. La prima fase è l'adozione. La prima fase è l'adozione da parte di Dio. La seconda fase è la trasportazione. Vediamo dove. Lo vedremo ad uno queste cose. E la terza fase si chiama il comportamento. Quindi adozione, trasportazione e comportamento sono le tre fasi nel processo della nostra conversione interiore. Vediamo l'adozione. L'adozione inizia come? Con la fecondazione dello Spirito di Dio. Avete sentito su YouTube o sui programmi vari che qualcuno o altri predicatori dicono che tanto tutti gli esseri umani siamo figli di Dio. Non è vero. Siamo tutte creature di Dio, sì, ma non tutti siamo figli di Dio. Quando si diventa figli di Dio? In Atti capitolo 19, apriamo in Atti capitolo 19, Atti capitolo 19, dal versetto 3 sino al versetto 6, e disse loro, con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Qui naturalmente Gesù era già morto, risuscitato e asceso al cielo, e i primi apostoli andarono a trovare, a visitare alcuni, addirittura, che non erano del popolo di Israele e che erano stati battezzati in qualche modo, ma non era un battesimo completo. Notate bene, dice, con quale battesimo siete stati battezzati? Essi risposero, col battesimo di Giovanni, riferendosi a Giovanni il Battista. Allora Paolo, l'apostolo, disse, Giovanni Battista battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè Gesù Cristo. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e quando Paolo, nel versetto 6, impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro. Alcuni magari disprezzano la dottrina dell'imposizione delle mani, non capiscono quanto è importante l'imposizione delle mani da parte dei ministri, perché Dio non è che chiunque può imporre le mani. Questo è perché Dio ha messo nella sua Chiesa il suo governo. Non è che i ministri possono dare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo lo dà Dio, lo dà Gesù Cristo. Ma quell'imposizione delle mani significa che la persona desidera dimorare nella casa dell'Eterno e non essere un turista religioso che oggi frequento sta chiesa, domani ne frequento un altro e qualsiasi comunità fraterna va bene. Non è vero, non è così. Se tu frequenti una congregazione dove ti insegnano i comandamenti di Dio, bene. Ma se non le insegnano i comandamenti di Dio, addirittura ti dicono che Gesù Cristo li ha aboliti, allora non vai bene a frequentare quella chiesa. Quindi, se andiamo in Romani capitolo 8, Romani 8, dal versetto 9, dice: se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Nel versetto 15, saltiamo, nel versetto 15, dice: voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, perché c'è Dio che ci protegge. E quando in realtà noi manchiamo di questa fede, che può avvenire anche una mancanza di guarigione. Oso dire queste parole. Oppure quando c'è che si sfida a Dio e dire: vabbè, siccome Dio mi guarisce, allora io sbaciucchio tutti, tocco tutti e io me ne infischio del virus. Anche questa non è una buona attitudine. Quindi vediamo che noi non dobbiamo vivere nella paura, ma dobbiamo vivere nello Spirito di Dio, ma con la saggezza di quello stesso Spirito. Quindi avete ricevuto, dice, lo Spirito di adozione, per il quale gridiamo: ciao papà. Abba padre significa questo, ciao papà. Ciao significa una familiarità, che tu lo visiti, gli parli costantemente. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, ma è lo Spirito di Dio a renderci tali. Quindi comprendiamo che senza Spirito di Dio non si può essere figli di Dio. Ora immaginate come cresce il figlio di un criminale o di un mafioso, se continua a crescere nella casa del mafioso, ma se viene adottato da una persona, da un padre di famiglia sano, onesto, quel bambino che viene portato in quella nuova casa imparerà tutte le buone maniere, tutte le cose giuste da fare, come comportarsi e come parlare. E la stessa cosa è essere adottati da Dio, che implica questa conversione, questo cambiamento. Lui ci porta fuori dal mondo per portarci dove? Nel limbo? Da nessuna parte? Ci porta fuori dal mondo per farci entrare nella sua Chiesa. Purtroppo quante persone telefonano, magari seguono, ma non prendono mai la decisione vitale dal punto di vista spirituale. Non prendono mai la decisione vitale di far parte del corpo di Cristo, di dimorare nella casa di Dio. E quindi una volta che si entra nella Chiesa di Dio, quella vera, comincia ad essere annullata l'eredità umana. Abbiamo ereditato dai nostri genitori, dalla famiglia, dalla società, abbiamo ereditato tanti peccati, tanti detriti, tanta spazzatura, ma tutta questa eredità umana comincia a essere annullata e comincia ad essere acquisita l'eredità divina dal Padre. Quando, e questa è la ragione per cui Dio ci dona lo Spirito Santo. Quando siamo nati nel peccato pur non avendo avuto nemmeno il tempo di peccare, perché il liquido di nostro padre ha fecondato l'ovulo di nostra madre e siamo nati già mortali. Ma quando Dio ci dà lo Spirito Santo, Lui, questo Spirito Santo, se lo coltiviamo, annulla tutta la spazzatura. Come quando noi mettiamo una chiavetta USB nel computer e portiamo tutta quella spazzatura nel cestino. Purificati. Questo è il battesimo. Che veniamo purificati e diventiamo candidi come la neve, bianchi come la neve. E quindi avviene una graduale vittoria dello Spirito di Dio sulle nostre tendenze genetiche e culturali. Ed è una battaglia. È una battaglia molto più difficile di quelle che molti fanno magari in piazza. Giacomo capitolo 1, leggiamo, apriamo in Giacomo, uno dei fratelli di Gesù, nel capitolo 1. In Giacomo capitolo 1, dal versetto 15, dice: «Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo noi siamo le primizie delle sue creature». Quindi non tutta l'umanità sono figli di Dio. La parola di verità ovviamente è lo Spirito di Dio. E l'essere generati e adottati dallo Spirito di Dio produce a sua volta una meravigliosa trasportazione. Cos'è la trasportazione? La trasportazione da una realtà visibile che vediamo con i nostri occhi fisici a una realtà invisibile delle cose di Dio, invisibile con gli occhi fisici, ma con l'occhio spirituale noi vediamo. Difatti in Ezechiele capitolo 40, nei primi tre versetti, il profeta narra di essere stato trasportato in un'altra epoca nella futura Nuova Gerusalemme mediante una visione divina. Noi questi capitoli dal 40 fino all'ultimo capitolo del libro di Ezechiele, lui questa visione spirituale non era qualcosa di immaginario, era una realtà. Quindi, come pure in Apocalisse 1, versetto 17, anche l'Apostolo Giovanni narra di essere stato spiritualmente trasportato ad avere una visione, ad avere in visione una donna, naturalmente in modo simbolico, simbolo di Babilonia del tempo della fine, che sedeva sopra una bestia di color scarlatto piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna. Non ci dobbiamo meravigliare se il mondo intero è nella più totale confusione. Il diavolo è l'autore della confusione. Dio stesso spiega poi che la bestia è a sua volta simbolo di un impero guidato da Babilonia. Questi trasportamenti o trasportazioni verso delle realtà invisibili o delle visioni di avvenimenti in epoche future sono possibili nella vita di coloro che ricevono lo Spirito di Dio. Quante volte ricevo una telefonata, dice: «Sa, Ministro Carmelo, ho sognato questo». E spesso quello che sognano sono dei sogni, dei segni evidenti che Dio li sta chiamando. E ricordate che dice: «Negli ultimi tempi io darò dei sogni perfino ai fanciulli, alle donne, a tutti, e tutti profeteranno». Non nel senso che tutti saranno ministri, ma che tutti al mondo daranno testimonianza che Dio sta per tornare. In Ebrei 11 parla pure di alcuni dei fedeli del tempo antico, i quali sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma le hanno viste da lontano. Ecco qui la trasportazione. Quando noi vediamo cose future, siamo trasportati in spirito. Essi ne furono talmente persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Cioè queste cose, questi essere trasportati in visione, non gli interessava più di avere una casa, di avere un'automobile, di possedere un terreno, non gli interessava più niente. Si sentivano forestieri e pellegrini. abbiamo noi questo spirito? Molti di noi ancora dobbiamo fare strada. Ciò può avvenire soltanto con la fede che deriva dallo Spirito di Dio, non quella degli esseri umani, i quali vivono nelle tenebre e non sanno dove vanno. Molti, pur vedendo, sono ciechi, Gesù disse, ma beati i vostri occhi, perché vedono. E questo è in Matteo 13, versetto 15. E in Ebrei 11, nei primi due versetti, l'Apostolo Paolo dice: ora la fede, quella vera, è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. E per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono con gli occhi fisici non sono state tratte da cose inesistenti. È come dire che la fotocopia è venuta da sé e che non ci sia mai stata una matrice. La speranza e la fede dell'uomo sono incostanti e sono sempre fondati sul dubbio. Non dobbiamo essere come le onde del mare che fluttano nel dubbio, avanti e indietro, una volta sì, una volta no. Ci sono anche i ciechi che addirittura negano l'esistenza di Dio creatore. La speranza che Dio semina in noi con il suo spirito è assoluta certezza. E la fede che riceviamo dallo spirito ci fa vedere delle realtà che il resto del mondo non vede, non riesce a vedere per ora. Difatti in 1 Corinzi 2, dai versetti 9 e 12, per i vostri appunti, apprendiamo che lo Spirito di Dio ci fa vedere le cose che soltanto Dio può vedere. Il processo della conversione però non finisce qui. Difatti non basta l'essere generati dallo Spirito di Dio, è già tanto, moltissimo. Ed è tanto essere spiritualmente trasportati dalle tenebre alla meravigliosa luce delle cose invisibili di Dio. Se poi vanifichiamo questi meravigliosi doni con il nostro comportamento sbagliato. Ora immaginate uno che ha tanti doni, tanta grazia, suona il piano, è un grande autore di bellissime canzoni, fa opere divine, magari sembrano divine, fa discorsi magari meravigliosi da questo dietro pulpito. Io, per esempio, potrei fare dei discorsi magnifici, eccetera, se poi il mio comportamento vanifica tutte queste cose che abbiamo appena detto. Perché lì, ora immaginate che Gesù, dopo aver guarito tanti malati, dopo aver detto tante sentenze edificanti, eccetera, eccetera, nel deserto, tentato dal diavolo, si inginocchia davanti a lui perché è tentato dalla bellezza di Satana, perché Satana è bello, Satana è attraente, Satana è allettante, Satana ti offre i regni del mondo. E quindi a una donna gli offre gli uomini più belli del mondo, a un uomo gli offre le donne più belle del mondo, la ricchezza, gli offre la salute, gli offre tante cose. Quindi andiamo nel comportamento. Il buon comportamento è la terza cosa indispensabile alla conversione. Se non c'è un buon comportamento è l'evidenza che la conversione non c'è. Quindi il buon comportamento è uguale alla conversione completa. Come avere un comportamento degno di figli di Dio? Visto che abbiamo ancora la natura umana che spesso resiste a Dio, e tendiamo spesso a scivolare nel peccato, a volte con le parole, a volte con mezze situazioni, facciamo credere le cose che non sono. Quindi, come avere un comportamento degno di figli di Dio? C'è un solo modo. C'è un solo modo. Camminare con Dio. Camminare con Dio. Chi è questo sconosciuto? Una volta un politico, non faccio il nome, disse: non si è mai presentato a me, nessuno me l'ha mai presentato. In Genesi 17, dai primi due versetti, quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Notate l'impegno di Dio. Se cammina alla mia presenza, io sarò tuo alleato. Ora, non è che Dio si faceva vedere tutti i giorni o che Abramo vedeva tutti i giorni questo Dio. Quindi, in altre parole, comportiamoci sempre come se noi fossimo alla presenza di Dio, come se Lui fosse sempre presente. Il problema è che la nostra natura tende a dimenticare ciò che non vede fisicamente e quindi smettiamo di seguire Dio. Altri impulsi ci attirano nelle direzioni diverse, appellandosi ai nostri cinque sensi fisici. E questo è il motivo principale per cui, prima di manifestarsi di nuovo, Dio ha affidato la sua parola alle Scritture, affinché noi cresciamo per fede e non per coercizione. Dio ci dice, Dio non si manifesta di nuovo e ha affidato la sua parola alle Scritture affinché noi sviluppassimo un fermo e preciso riferimento della sua volontà, il suo carattere d'amore e di giustizia, anche quando noi con i nostri occhi fisici non lo vediamo. E Gesù stesso ha neutralizzato Satana facendo sempre riferimento a ciò che sta scritto nella Bibbia. Quindi, agli inizi sappiamo che la Bibbia non c'era. Perciò Dio comunicava oralmente, direttamente con Adamo ed Eva, e poi anche con Abramo, Enoch, Noè, Mosè, Elia, e alla fine anche con Gesù mediante suo figlio Gesù Cristo. Tutti questi e molti altri furono conosciuti e amati da Dio perché camminavano costantemente alla sua presenza. Ora, per esempio, quanti di noi pensiamo che noi siamo alla presenza di Dio e che noi stiamo dimorando nella sua casa e che Lui sta dimorando dentro di noi? Quindi tutti questi camminavano sempre alla presenza di Dio, come se Dio fosse fisicamente presente. Non avevano il minimo dubbio della reale esistenza di Dio, lo sentivano presente e lo seguivano. In che modo lo seguivano? Seguendo tutti i suoi dettami, perché non lo vedevano come persona. Praticamente seguivano il suo stesso comportamento. Le nazioni invece hanno sempre camminato ignorando il vero Dio, secondo la caparbietà dei loro cuori, un comportamento opposto. Oggi tutte le nazioni e le loro religioni stanno abbracciando la malefica spiritualità che legalizza il peccato, tutto nel nome di una falsa libertà e nel nome di un amore universale che in realtà è totalmente falso e letale, che in realtà questa libertà che loro proclamano è una vera e propria schiavitù. Illegalizzare la trasgressione della legge di Dio significa volgere la sua immeritata grazia in licenza di peccare, scrive l'Apostolo Paolo. Significa commettere il peccato imperdonabile contro lo spirito della verità, afferma Gesù. Ed è un tornare allo spirito di Sodoma e Gomorra. Il mondo intero sarà ricoperto dalle tenebre più fitte nel tempo del dominio totale di Satana, prima che questi venga smascherato dalla beata apparizione di nostro Signore Gesù Cristo. Stiamo per finire, fratelli e sorelle, facciamo attenzione ai detriti, alla sporcizia spirituale, ai demoni. Dobbiamo fare del bene a tutti, ma dobbiamo saper fare una distinzione tra chi si sforza di camminare con Dio nella sua casa e chi invece cammina per conto proprio, va contro Dio, discredita Dio e schernisce Dio. Quindi dice nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo, nel capitolo 6, dal versetto 14, dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? e quale armonia c'è tra Cristo e Belial. Belial sono tutto quello che si impernia intorno al denaro. O che parte ha il fedele con l'infedele. E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio di Dio, vivente, siete la dimora di Dio. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ora, se io metto al primo posto quelli che ignorano la casa di Dio, corro il pericolo di diventare come loro. Una sola mela marcia riesce a far marcire tutte le mele che stanno accanto. Quindi nel Salmo 1, nei primi 4 versetti, Dio ci ricorda questo: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, lo cantiamo nei Salmi, quante volte l'abbiamo cantato. Questo è il nostro inno numero 1. Beato colui che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, non come l'albero della conoscenza del bene e del male, ma come un albero che dà il suo frutto nella sua stagione, il suo buon frutto, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prosperare. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. È solo questione di tempo. In conclusione, fratelli, per poter essere convertiti pienamente, abbiamo bisogno di essere adottati da Dio e desiderare ardentemente di vivere nella casa spirituale, la Chiesa, quella vera, perché a questo Dio ci ha chiamati, per trasportarci dal mondo alla sua casa, quella che insegna e pratica il vero amore, osservando tutti i comandamenti di Dio. Questo infatti è l'amore di Dio, dice, fu ispirato l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, nel capitolo 5, versetto 3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Possiamo ora meglio comprendere, spero, fratelli e sorelle, possiamo meglio comprendere, possiamo anche far nostro lo stesso desiderio di Re Davide quando lui scrisse: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Fratelli, non manchiamo di contemplare e di ammirare quello che Dio ci ha dato, quello a cui Dio ci ha chiamato.